trovati a tutti mentre ci prepariamo a questo momento di riflessione comune. Vi rileggo le domande che l'altra sera siamo riusciti a preparare per guidare il nostro scambio di oggi, e sono naturalmente collegate tra di loro. La prima riguarda la persona di ciascuno di noi. Qual è stata la tua esperienza personale? Ci sono una o due parole chiave che potrebbero essere rappresentative dei lati positivi? Quali invece le parole chiave del lato negativo? Diresti qualcosa sul tuo rapporto personale con la scrittura in questo periodo e sulla assenza della vita sacramentale, no confessione, no Eucaristia? Secondo quesito riguarda di più il volto della fraternità, della comunione, della comunità ecclesiale. La vita della parrocchia non si è azzerata in questo periodo, si è sicuramente trasformata. L'esperienza di questo periodo la dobbiamo dimenticare il più presto possibile o porterà a qualche cambiamento nella vita ordinaria della nostra parrocchia? Si intende naturalmente per parrocchia la realtà molto complessa e articolata che noi viviamo insieme, dove c'è una minima convergenza territoriale da parte della popolazione nei confronti della parrocchia e c'è una massima partecipazione non territoriale da parte di amici, fratelli, conoscenti, familiari, persone care che scelgono di camminare con noi per qualche giorno o settimana o mese o tempo. Non so se vi accorgete che, per esempio, ci sono dei volti di persone molto care a qualcuno e completamente ignote ad altri che compaiono a un certo punto all'orizzonte e poi magicamente scompaiono, perché noi siamo tipicamente un luogo così, una sorta di locanda di passaggio, una specie di porto di mare. Dunque la domanda non prendetela in senso rigido, schematico, parrocchia, pensando alle parrocchie dove siamo cresciuti, perché evidentemente non è di questo che noi intendiamo parlare. Intendiamo quel gruppo di persone variegato e piuttosto indefinibile e abbastanza dinamico, non stanziale, che fa parte della nostra famiglia, della nostra familiarità, senza che questo voglia dire rigidamente un'appartenenza definitiva ed esclusiva. Andrà tutto bene e diventeremo buoni o sarà tutto più difficile e dovremo cambiare molte cose? Che dire delle tante cose sperimentate in questo periodo? Il piano freddo, che è diventato primaverile, l'attenzione verso chi ha avuto bisogno di aiuto, aiuto materiale, aiuto alimentare. Adesso comincia ad arrivare una richiesta forte di aiuto economico. I gruppi del Vangelo, che so che in qualche modo si sono anch'essi telematizzati, la messa feriale, la messa domenicale, il trito pasquale con la partecipazione di pochissimi, il minimo indispensabile per rendere possibile la liturgia, l'appuntamento delle 18 da dopo Pasqua sugli Atti degli Apostoli, è un appuntamento appuntamento che magari qualcuno di voi ha frequentato e poi abbandonato perché è ripresa la messa quotidiana, però è piuttosto impressionante il numero delle persone che partecipano e soprattutto l'intensità, la dedizione, l'impegno, il tempo che viene dato a questa occasione. Terzo ambito, abbiamo pensato più ancora in un cerchio più allargato, per così dire, la comunità civile, la società di cui facciamo parte, quella che noi intercettiamo comunque ogni giorno, soprattutto attraverso l'ambiente del lavoro e le relazioni amicali non direttamente collegate alla rete di rapporti intraecclesiali. Qualcuno ha continuato a lavorare, qualcun altro ricomincia adesso, ricomincerà tra poco. Le prospettive non sono rosee, abbiamo di fronte un futuro problematico. Mentre passerà lo sgomento per il destino avverso o la punizione divina, ne abbiamo sentite di ogni sull'interpretazione del fenomeno a questo riguardo, emergeranno le grandi responsabilità e le grandi omissioni di alcuni e la rabbia di tanti che perderanno molto, che torneranno indietro nella scala del benessere. È sicuramente troppo presto per capire che cosa succederà, ma c'è qualche pensiero in proposito, un'idea per un nuovo impegno culturale e politico, una politica meno ringhiosa e più capace di progettazione del futuro e di speranza. Rilanciamo la scuola della pace. Alcune semplici e non tanto semplici domande un po' affastellate intorno dunque a questi tre grandi ambiti: io, la fraternità, la società. Proviamo a condividere qualche cosa. Vedo che a questo punto siamo 13, 16, 19, 24, una trentina di persone. Non possiamo seguire rigidamente il cosiddetto metodo di Firenze per la condivisione, però cerchiamo almeno di rispettare un minimo per la praticità del nostro incontro, quindi faremo interventi brevi, essenziali. Io starò qui e così vi fermo quando ritengo che sia un po' troppo, quello un po' troppo quantitativamente ovviamente, non dal punto di vista qualitativo, quello che state dicendo, e cerchiamo il più possibile di non avere un confronto scontro tra di noi che non serve a niente, ma di ascoltarci, no? Secondo la pratica che abbiamo un po' affinato in questi ultimi anni, quindi molto semplicemente, senza timore di fare brutta figura e senza neppure l'obiettivo di fare bella figura, perché nessuno ci tiene né all'una né all'altra cosa. Facciamo una cosa non pesante, non è un incontro di analisi psicologica o psichiatrica, non deve essere un tormento, il nostro incontro è anche la gioia di potersi rivedere, visto che abbiamo incominciato a rivederci in questo luogo per l'Eucaristia, è anche bello che cominciamo a riprendere i nostri incontri in sicurezza come è possibile, approfittando della nostra aula. Chi vuole venire, venga qui, per favore non fate quella cosa che fate sempre a messa perché siete così umidi, e cioè che bisbigliate tenendo il microfono lontano e mangiandovi le parole, perché questo non serve a niente. Cioè, se volete non farvi sentire, fate così. Se invece volete realmente comunicare, questo microfono va spostato e tenuto a 2 massimo 3 centimetri della bocca, e non bisogna bisbigliare, ma parlarci dentro, in modo che gli altri sentano, perché se no per che cosa ci incontriamo? All'ultimo, io non ho fatto pubblicità, però ho preferito mettere il collegamento perché ero certo che ci fosse qualcuno fuori Bologna che era interessato a condividere con noi questi contenuti. Quindi, quando uno vuole intervenire, si incomincia ad avvicinare, a mettere in fila e man mano procediamo.
Attivo per prima perché sennò dopo non ascolto gli altri che parlano. Questa è una strategia che io utilizzo sempre per essere libera per l'ascolto. E allora, per quanto riguarda le parole positive, ho come la speranza che qualche cosa possa cambiare, legato a qualsiasi ambito, che questa parola successa qualche cosa porterà. Quindi speranza di cambiamento in positivo, ovviamente. Poi una grande voglia di partecipare a quello che verrà. Queste sono le due parole positive. E per quanto riguarda le parole negative, il fatto di non essersi incontrati, per me è stato faticosissimo, di non farsi visita, per me è sempre stata una cosa importante, quella di così, andare a suonare un campanello. E per quanto riguarda il discorso della parola, sicuramente in modo particolare, attraverso le liturgie, cioè io ho avuto un gran beneficio da questa cosa, nel senso che questa cosa che facciamo anche da dopo, a parte che in tutto questo tempo ho seguito sempre le messe. E va bene, mea culpa, ho sempre seguito le messe, però fino alla liturgia della parola, dopo non mi sembrava che mi dicesse niente il resto, che avveniva, che ritenevo essere una cosa che, cioè che dove non c'entrava niente con quello che capitava lì. E quindi sia con le liturgie, poi con quest'ultimo periodo anche questa lezione che facciamo insieme mi ha fatto riscoprire appunto una grandissima passione per la parola. Ecco, per quanto riguarda, io ho avuto il privilegio che abitando qui vicino ho potuto anche in questo tempo poter fare un qualcosina per il piano freddo, quindi per me è stato un grande privilegio perché essendo qua potevo vedere i ragazzi, sentire se avevano bisogno, quindi mi sono anche infilata in questa cosa nuova della carità, così di fare qualche aiuto economico alle persone qui intorno. Anche questa mi è sembrata una cosa bella, anche perché io privilegio sempre le cose pratiche piuttosto che stare a fare tante parole, eccetera. Ecco, rispetto al discorso, al fatto della mancanza dell'Eucaristia e insomma, io personalmente devo dire che mi sento di dire che credo di avere messo al centro la parola e che, insomma, io non sono ancora venuta a messa la domenica, non sono venuta a messa perché me la vivo come prima non ero d'accordo che la Chiesa imponesse un'apertura prima degli altri, questa mi è sembrata proprio una cosa contro quello che si sarebbe dovuto fare. Quello punto primo. Punto secondo, adesso la butto lì, ma purtroppo me la vivo così. Io, come battuta, dico, adesso quando apriranno i teatri, andrò anche a quel teatro lì. Cioè, perché è chiaro che per com'è, cioè, non ci si può parlare, non ci si può toccare, non ci si può, cioè, se devo venire a vedere uno spettacolo, quando ci saranno anche gli altri spettacoli, verrò anche a questo. Torno a dire, qui sono in peccato, so benissimo di star dicendo delle cose orrende, però, visto che mi è data la possibilità, magari le dico. Ecco, per quanto riguarda, ecco, io, per quanto riguarda il fatto che si è un po' ripreso, Io se devo proprio dire la verità, se si pensava che fosse così importante la ripresa, beh, però la messa non farmi alle 6 di mattina, se è così importante, perché io alle 6 di mattina messa non ci vengo. Se è così importante, falla come la facevamo prima, qualche volta almeno la sera, cioè in modo da poter partecipare, sennò evidentemente questa grande importanza non, ritengo, allora, non è la mia portata. Per quanto riguarda la cosa civile, adesso io anche lì ho abbastanza fortuna, nel senso che facendo parte del gruppo della Marcia della Pace e faccio parte del MASCI con gli scout, si cerca di fare qualche cosa anche lì sono stata fortunata che ho potuto fare servizio anche alla Madonna di San Luca per due giorni, ho fatto servizio anche lì, quindi sono cose che ho potuto fare. Poi faccio parte di un gruppo che è l'osservatorio sulla violenza alle donne, quindi anche lì si sta facendo delle cose per cercare di promuovere qualcosa di in ordine a, sono appunto cose civili queste. E per quanto riguarda l'aspetto politico, a me piacerebbe molto che si potesse anche trovare degli spazi dove almeno elaborare un pensiero, anche delle parole da poter dire, perché è chiaro che quello che possiamo fare, secondo me, è dire che rispetto a tante parole dette che c'è dell'altro, che c'è della speranza, che c'è. Quindi se si trovasse un modo per anche proprio un laboratorio, qualche cosa dove poter pensare ad una all'elaborazione di un pensiero che poi diventa poi politico evidentemente, cioè io sarei disponibile a questa cosa, mi sembra che ce ne sarebbe necessità. Io sono un po' come Rosanna, sono molto emotiva, quindi finché non parlo non sto tranquilla. E, insomma, a me viene da partire dal fondo, e nel senso che dall'aspetto della società, della comunità allargata. Ogni pensiero su questo periodo è la cosa più grossa, è per me la grande povertà, insomma, che abbiamo attorno, che è nata. Pensavo prima, cioè tranne i dipendenti, i pensionati, chi lavora nella scuola, tutti gli altri non lavorano, cioè ogni cosa che penso. E quindi questa cosa enorme è il pensiero che è sopra, insomma, a ogni altro pensiero di questo periodo. Mi viene da pensare molto ai bambini, alla grossa fatica che hanno fatto, sentendo anche i racconti della Luisa, bambini che non dormivano di notte, colleghe anche per lavoro, ho sentito alcune persone che lavoravano a casa con bambini di 3-4 anni attorno. Una signora assistente sociale mi diceva: mia figlia quando accendo il computer comincia a strillare, io sono in casa da sola con lei. E mamme che mi hanno detto: mia figlia non è più lei, le mancano i coetanei, insomma. Quindi, e penso a tutti quei bambini che non avevano a casa i genitori per poter fare i compiti, per poter scaricare tutto questo materiale che gli arrivava, che non avevano computer, iPad. Quindi penso che proprio questa forbice sia molto cresciuta, e quindi anche questi mesi estivi io, cioè, servirebbero ore per recuperare soprattutto le medie, le superiori, insomma penso che ci sia un gran bisogno per questi giovani. Altra parte, chi ha avuto delle vittime in questo periodo, noi a metà del periodo abbiamo avuto la malattia della nonna e sono stati alcuni giorni veramente da panico, perché era là, non sapevamo niente, non, E quindi immagino chi ha avuto dei morti, insomma, il grossissimo dolore. Quindi questa cosa non mi riesce ad essere assolutamente propositiva, insomma, per nulla, è ancora molto forte, ecco, questa fatica. Per quanto riguarda invece la comunità, insomma, cristiana, così mi sembra che almeno io, essendo a casa, ho molto respirato inizialmente anche dal vescovo. Mi pare che sia stato, abbia cercato proprio di tenere unita la sua comunità, quindi mi sembrava proprio il pastore della chiesa di Bologna che cercava di tenere unite appunto le sue pecore. Il Papa a livello ancora più vasto, più grande, più... e quindi ho avuto tantissimo, tantissimo bene, e chiaramente anche dalla Dozza, quando è iniziata anche qui la messa in streaming, e quando l'incontro degli atti, sono state le prime occasioni per vederci, quindi era veramente molto bello. E noi, i nostri figli, hanno fatto molta fatica a seguire anche le messe, insomma, in streaming, così noi accendavamo e non è che, insomma... però ancora adesso mi vengono a dire sono le sei agli atti, quindi insomma mi sembra che insomma abbia fatto bene a tutti questa cosa. E il rapporto mio con la scrittura sicuramente ho avuto più tempo, e forse il tempo bisogna trovarlo, forse bisogna alzarsi prima al mattino. Avendo avuto più tempo, ho potuto molto goderne di questo tempo e poter avere proprio più tempo per stare sulla scrittura, e questo è un grande regalo che ho ricevuto in questo tempo. Sono scritta qualche nota stamattina per fare un po' in me il punto della situazione, se troppo mi fermi. Allora, no, devo premettere che io e Gabriele abbiamo goduto di una situazione familiare molto più tranquilla rispetto alla normalità, perché è ridotta a noi due soli, senza figli, nipoti, non più anziani da accudire, perché gli anziani in famiglia siamo noi adesso, e quindi direi però che sono stati mesi tutt'altro che vuoti della presenza del Signore. Sono stati davvero un'occasione di dedicare più tempo alla parola, di condividerla in casa e con amici anche tanto, grazie ai contatti online, e di approfittare come di una grande ricchezza di suggerimenti e accompagnamenti riguardo alle liturgie domestiche, soprattutto nel Triduo Pasquale, che ci hanno fatto sperimentare una più responsabilità circa l'annuncio vicendevole, no? Perché non si potevano fare deleghe, insomma, ci veniva richiesto, eravamo costretti ad essere protagonisti e non spettatori. Quindi questa ricchezza della parola poi ha anche guidato un po', per quanto mi riguarda, una ricerca quotidiana di comunione, che non potendo avvenire nella condivisione dell'Eucarestia, ho cercato di riconoscere e concretizzare in gesti di accoglienza, di mitezza, di disponibilità all'ascolto, ai bisogni, pur naturalmente scontrandomi sempre con tutti i miei limiti e incapacità. Mi è parso che questi mesi lontano, diciamo lontano dagli altari, ecco, hanno come risvegliato e forse un po' restituito a ciascuno la propria dignità battesimale, cioè quell'essere tutti sacerdoti, re e profeti, Questo nonostante le nostre povere forze, la nostra fede poverissima, insomma. E non vorrei che questa presa di coscienza andasse perduta, ma fosse per me, dico appunto riguardo a me stessa, uno stimolo forte e per una ripresa più consapevole, partecipata e condivisa. Questo per quanto riguarda me, l'io che suggeriva Giuseppe nella griglia, non ho trovato parole però per definire il positivo e il negativo, ecco, mi veniva in mente ricchezza e mancanza, ma le posso applicare a tutti e due gli aspetti, ecco. Per quanto invece riguarda il discorso della comunità parrocchiale o ecclesiale, insomma più vasta, ecco, io ho molto apprezzato in questi mesi la messa trasmessa dai fratelli dal tavolo di casa, proprio come condivisione almeno di un aspetto del nostro digiuno eucaristico. E ringrazio anche per tutto il lavoro online, per la trasmissione delle omelie dialogate, della lezione serale, degli aggiornamenti su Marta e Maria, perché tutto ciò ci ha consentito di rimanere in contatto tra noi, anche se pensavo purtroppo ha raggiunto poi solo una parte della nostra comunità. E anche questo magari ci deve interrogare, perché non tutti possono usare questi strumenti, insomma. Per me sono stati anche molto importanti degli scambi personali tra alcune di noi, soprattutto, diciamo più al femminile, ecco, di opinioni, oppure anche di scritti interessanti sull'agire o anche non agire della Chiesa italiana in questa situazione. Riguardo a questo io ho notato una varietà enorme di comportamenti, di scelte nelle singole comunità e anche nei presbiteri e nei vescovi. Ma in generale, insomma, comunque un grande silenzio, ecco, della gerarchia, interrotto solo da queste uscite infelici della CEI sull'esigenza di una ripresa del culto, quasi che la nostra Chiesa occidentale pretendesse privilegi piuttosto che schierarsi con gli ultimi a poter uscire dalla pandemia, nel rispetto di tante categorie ancora costrette ad attendere o di tanti popoli che dell'Eucaristia devono fare a meno per mesi o per anni. Io tutto questo l'ho vissuto con grande disagio, mentre è stata molto bella e affettuosa la semplicità e vicinanza di Papa Francesco, seppure anche lui mi sia sembrato molto solo. Il disagio per me continua rispetto alla messa, come è possibile ora, secondo un protocollo che mi imbarazza e mi sembra non esprima comunione. Per ora io continuo il digiuno eucaristico, che non vuole esprimere nessuna protesta o ostinazione e nemmeno vuol dire che senza l'Eucaristia è lo stesso, tutt'altro. Mi è dispiaciuto molto non confrontarci tra noi prima della ripresa, valutando insieme ministri e popolo di Dio cosa significa la messa vissuta secondo questo imprescindibile protocollo. Per me comunque il confronto prosegue, lo sto facendo con tante persone, tra noi, con amici, ecco, e lo sento come un cammino necessario in questo momento. Non ho proposte particolari, piuttosto mi aspetto che possiamo fare insieme dei passi, delle scelte, degli studi anche, ecco. Pensavo anche agli Atti degli Apostoli, dove vediamo che si sta passando adesso, nei capitoli che facciamo, da un modello di chiesa più legato al Tempio e alla cultura giudaica, invece alla vivacità e multiculturalità della Chiesa di Antiochia. E mi chiedevo a noi cosa è chiesto ora, come andare avanti, ecco. Riguardo invece alla comunità civile non mi sono interrogata molto, ricordo però che avevate trasmesso sul sito della Visitazione, un mesetto fa circa, uno scritto di Fabrizio Mandreoli e Matteo Marabini con così alcune iniziative suggerite, alcuni passi appunto riguardanti la comunità intera, ecco, non solo ecclesiale ma civile, che mi sembravano molto belli, importanti, ecco, quindi quelli li si possono ritrovare, insomma.
Vado a memoria. Ah, ecco, scusa, grazie. Sono proprio. Vabbè, sono proprio andato. E, vabbè, insomma, parto dalle parole difficili, che sono paura e solitudine. E, abbiamo, se volete, da un certo punto di vista, appunto, come diceva Cristina, abbiamo avuto il privilegio di sperimentare anche personalmente, insomma, la grande differenza che c'è nel vivere questa situazione, da una situazione in cui tutto sommato, insomma, si è a casa in famiglia, lo stipendio c'è, non ci sono problemi a fare la spesa, la casa c'è, a una situazione in cui invece si hanno molte meno sicurezze e c'è bisogno degli altri, e allora cambia tutto. E questo chiaramente apre anche gli occhi su chi è sempre in quella condizione e su chi è diventato anche più di noi, insomma, in questa condizione. È veramente un po', se volete, ma anche respiro in quel senso, perché vabbè, dico una cosa ovvia e che abbiamo sperimentato tutti, però quello che è normale non è più fattibile, e quindi io personalmente ho sempre vissuto lo sgomento, no, di non riuscire a fare la cosa banale che fino a ieri facevamo. Quindi questa cosa qui è un bagno di umiltà incredibile e della quale in qualche modo speriamo di non dimenticarci, no? Perché un po' credo che il timore forse di tutti è che poi in realtà, insomma, si cerca di superare e la memoria poi passa anche in fretta. Allora vado alle cose un po' più belle, con le parole un po' più belle, che sono delle frasi, insomma, nel senso, siamo nella stessa barca. Credo che molti hanno scoperto di essere veramente legati a tutto il resto del mondo, a che una piccola cosa poi in realtà ha effetto su tanti altri. E anche un'altra cosa è: si può fare. Abbiamo scoperto che cose, adesso, se volete vi faccio l'esempio più banale, no? Però questa cosa dello smart working, non so dirvi esattamente quante persone in questo momento stanno lavorando per smart working, ma penso qualche milione. Un cambiamento così credo avrebbe necessitato forse qualche decina d'anni in Italia per convincere Confindustria, sindacati, accordi, non accordi. Non sarà neanche magari la cosa venuta meglio di tutti, però insomma, solo per dire che la necessità e se vogliamo anche il mettere al primo posto la salute, insomma, con tutti i limiti che può aver avuto la gestione di tutta questa cosa, insomma, ha dimostrato che volendo si fa tanto, no? Si possono facilmente cambiare delle cose che sembrano molto consolidate e immutabili. E allora, sicuramente noi abbiamo sperimentato, appunto, come diceva Cristina, più tempo, l'avere più tempo a disposizione. Io devo anch'io, credo, aggregarmi, insomma, al coro di quelli che in qualche modo in questa situazione non hanno sentito troppo la mancanza dell'Eucaristia vissuta qua. Nel senso che forse, come, non dico come non mai, ma insomma, molto, abbiamo sentito una dimensione comunitaria, allargata, se volete, anche molto spesso online, ma molto presente. Credo che non solo per noi, ma per tutto il mondo, quell'immagine del Papa che prega sul sagrato di San Pietro è un'immagine che rimarrà per tutti e credo che sia arrivata al cuore di molte persone nel mondo. E quindi, se volete, a me sembra che tutto sommato la dimensione comunitaria allargata della Chiesa ne esca rafforzata bene, insomma, nel senso che la Chiesa si è dimostrata, secondo me, molto vicina alle persone, almeno dal punto di vista spirituale. Poi è vero che per forza di cose sono mancate anche delle opere, insomma, o comunque è stato più difficile la vicinanza con le persone, quindi è vero che probabilmente molte persone insomma, sono state in difficoltà e quindi avranno sentito la mancanza della vicinanza proprio pratica, insomma. Così a livello generale devo dire che trovo proprio insopportabile quello slogan "andrà tutto bene". Questa è la cosa che vorrei dimenticare più di tutte, la trovo insopportabile, ma l'ho sempre trovata insopportabile, nel senso che andrà tutto bene per niente, nel senso che è tutto difficile. E quindi credo che bisogna partire da lì, bisogna partire da questa difficoltà, da questa consapevolezza della limitatezza, insomma, umana, e quindi del bisogno di umiltà per partire dall'uomo, per andare a cercare veramente i bisogni dell'uomo. Consapevoli, come dicevo prima, che molte cose si possono fare, banalmente anche, non so se penso all'ecologia, questo lockdown ha fatto vedere che poi basta relativamente poco per cambiare anche in maniera sensibile le cose. Quindi, insomma, forse delle cose si possono fare, ecco. Chiaramente anche l'esperienza lavorativa mi fa pensare che non ci rendiamo conto, io personalmente non mi rendo conto degli effetti disastrosi di questa situazione. È chiaro che chi aveva un lavoro in qualche modo un po' precario in questo momento è particolarmente messo alla prova, e quindi questa attenzione a quella forbice che diceva anche Cristina credo che debba guidare anche l'aspetto appunto politico dei nostri governanti sicuramente, ma forse anche nostro.
Allora, io questa quarantena ho avuto la fortuna, tra 10.000 virgolette, di viverla fuori di casa per il lavoro che faccio, e vi posso assicurare che è stato terribile. Vi assicuro che la città vuota è veramente spettrale, magari uno se la gode i primi 3-4 giorni, si gode un po' la calma, ma veramente dopo un po' spettrale, l'aggettivo che mi viene in mente, io appunto a questo punto scelgo come mia parola per definire questo periodo, spettrale, un aggettivo. Parole positive non ne prendo, perché al momento francamente non riesco a trovarne, da un punto di vista personale, da un punto di vista più comunitario obiettivamente. Personale perché al momento faccio veramente fatica a vedere questo periodo come due o tre mesi di vita che mi sono stati, tra virgolette, rubati in un certo senso, per tanti aspetti, per tutto quello che poteva capitare nella vita di ognuno in questo periodo, da un punto di vista professionale, formativo, tante cose. Da un punto di vista più comunitario, quindi che riguarda
noi come comunità cristiana, come società civile, io sento solo di potermi attaccare a quello che ha detto Marco poco fa, cioè andrà tutto bene, no, non andrà tutto bene. Andrà tutto bene se siamo in grado di fare due passi in più rispetto a come stavamo, se magari riusciamo un po' a guardare quelle che sono i grossi punti irrisolti che questo virus ha messo in mostra e sappiamo un po' lavorarci sopra, adesso senza fare un comizio politico che non credo sia lo scopo, però obiettivamente, ah bene, perfetto, allora, no, adesso, anche soltanto guardando il fatto del lavoro, obiettivamente, questa cosa qua, quali saranno gli effetti probabilmente a breve e lungo termine, che chi ha molte risorse dalla sua in qualche modo barcamenandosi ne verrà fuori, e come al solito i tre quarti della popolazione devono adattarsi, e quindi allora a questo punto, non so, forse la domanda che dobbiamo un po' porci è, il lavoro è un merito o un diritto obiettivamente di fronte a queste cose? Perché quello che un po' la nostra società, c'ha la morale che ci è stata un po' portata in questi anni, è che in queste situazioni obiettivamente si salva chi se lo merita. Non so, forse dobbiamo chiederci a questo punto se è giusto così, se nel Vangelo vengono dette queste cose, se noi come comunità cristiana non abbiamo niente da dire su questo. Lo stesso discorso secondo me dicasi per la salute obiettivamente, cioè non so, questo virus ha messo in evidenza come il nostro sistema sanitario fosse insufficiente, come fosse privo di risorse, lasciato a se stesso. A questo punto bisogna farsi la stessa domanda obiettivamente: la salute è un merito di chi se la può permettere di una certa qualità, o è una cosa su cui lo Stato deve saper investire, deve saperla garantire come diritto a tutti? Ecco, il discorso è che andrà tutto bene se saremo in grado di porci queste domande. Io credo che sia anche l'unica prospettiva che possiamo avere come comunità nel futuro, obiettivamente. Cioè, capire dove possiamo agire su questi punti, obiettivamente. Io mi ricordo che un paio d'anni fa, dopo le ultime elezioni politiche, fu fatta una serata voluta da Giovanni, il famoso, mi si chiamava Movimento 8 marzo, no, 4 marzo, quello che non... Esatto, sì. Non so, forse a questo punto sono cose da recuperare obiettivamente, perché non credo che il nostro scopo sia di restarci in silenzio, ecco. Abbiamo detto che abbiamo visto il Papa Francesco e gli altri vescovi molto da soli in questo periodo a cercare di tenere un po' in piedi la baracca, tenere un po' tutti uniti. Se non parte il nostro sforzo come laici su questi punti, a questo punto sarà stato veramente inutile questo sforzo di Papa Francesco, mi viene da dire.
Ah sì, mi mangio le parole, sono io la colpevole. Poi questo non bisognava toccare per il Covid e quindi ci sforzavamo tutti di raggiungerlo. Vabbè, ci provo per amore di condivisione, perché mi sembra importante, ho un gran bisogno di ascoltare, mi ha fatto molto bene quello che ho sentito, perché ho fatto una gran fatica. Tanto che appunto mi sono venute immediatamente invece in mente le parole più negative e più a fatica. Forse ho estrapolato invece il resto, che peraltro c'è, perché ce la siamo cavata benino, bene direi. Comunque provo ad andare con ordine. E il senso forte di gratitudine che sento di dover esprimere, che non ho mai espresso abbastanza, questo mi sembra importantissimo per il lavoro di Sergio, per la casa, per la famiglia, per essere stati, insomma, effettivamente aspetti che non si possono solamente dare per scontati, per tutto quello che è già stato detto, appunto, che intorno a noi dilaga invece di solitudini, di povertà, di disastri, di tutto enorme. E poi anche invece rispetto a, sempre positivo, mi è sembrato il dono della stabilità che la regola ci dà, da alcuni di noi, da noi che l'ascoltiamo comunque leggere tutti i giorni, e che appunto concede, credo abbia concesso, di stare in quello che succedeva, invocando lo Spirito Santo, provando a farlo col più grande abbandono possibile al quotidiano. E vabbè, anche qui, in casa tutti quanti insieme, ci sono stati dei momenti, soprattutto iniziali, per me di grande disorientamento, non male, assolutamente non male, non fraintendetemi, però a me è partito subitissimo un fortissimo senso di colpa, che sono i due aspetti negativi che hanno soprattutto caratterizzato la parte iniziale di questo periodo, nei confronti soprattutto dei ragazzi, ma anche un po' di Sergio, che tornava a casa la sera e faceva fatica a capire cosa era successo durante il giorno. Ognuno di loro, dei sei nostri figli che da tanto non stavano così tanto tempo insieme, aveva come delle istanze, dei bisogni di spiegazioni, dei bisogni anche di confronto, che non facevano più parte della loro età per molti di loro. Beh, però gli è mancato, a loro evidentemente è mancato moltissimo, per cui come tanti incontri da gestire, da vivere, complicati. Complicati, complessi, anche molto molto belli, però senz'altro complessi. E poi un grande senso di rabbia, e devo dire che in questo la grazia è stata preziosissima, perché me lo faceva sempre notare. Io sentivo continuamente ripetere che era un tempo prezioso, un tempo, cioè probabilmente l'ho ascoltato io con maggiore enfasi rispetto a quanto non fosse, però l'ho sentito molto questo dire: ma come, avete tutto, avete da poter farvi la liturgia in casa, potete vivere il tempo che non avete mai avuto, potete, insomma, tempo dedicato, il Signore cosa ci sta dicendo? Così mi venivano delle rabbie mostruose. Rispetto a questo mi collego subito al fatto che mi è mancata moltissimo la messa, ma mi è mancata moltissimo anche la confessione, e qui mi confesso, probabilmente sono proprio fatta che ho dei pensieri che non vanno bene, che quando mi si infilano dentro poi dilagano, e non potermi confessare è stato molto, anche questo, molto pesante per me, non poter riaffidare, rivedere le cose. Il telefono non bastava, poi appunto devo dire che appunto invece il telefono tante volte bastava, però doveva essere frequente, doveva essere, ma anche Sergio tutto sommato, insomma, avevo proprio bisogno probabilmente della vita sacramentale, io questo senz'altro sì, tanto che non vivo troppo su questo incisino, sento un grande calore in realtà nella nostra messa, ma vabbè, dopo questo è tutta una cosa mai tanto. Dunque, la messa in streaming anche per me è stata una grande fatica, in realtà, quando ho capito che potevo chiudere dopo la preghiera dei fedeli, una grande liberazione, perché dopo mi sentivo veramente anch'io fuori luogo. Bella, bellissima, tutta la prima parte, che peraltro seguivo un pochino anche prima su Telegram, però chiudere subito dopo le preghiere dei fedeli mi concedeva di sentire, di esprimere il desiderio che avevo di fare comunione, e che poi, pur nei limiti, è stato soddisfatto. Avevo molta paura di, a un certo punto, non avere più tanto neanche l'esigenza della messa, cioè di potermi abituare a farne meno, ma invece per fortuna no. E rispetto alla vita più spirituale, anch'io condivido, ma non aggiungo niente, grande avere più tempo, indubbiamente, non svegliarsi la mattina presto, avere più tempo, non avere niente da fare durante il giorno da poter fare, sicuramente ha dato spazio alla parola di Dio, allo scambio fra di noi, per come poi ci è stato anche insegnato l'ascolto lungo, prolungato della scrittura, il salterio, la lettura continua, molto bella la dimensione della coppia, della preghiera insieme, molto importante, anche per noi figli sono stati molto poco coinvolti, ma anche quello credo che fosse, soprattutto per i grandi, un'esigenza loro di fare per conto loro, che noi dovevamo rispettare, però sicuramente loro sono stati molto deprivati di un cammino che stavano cominciando a fare, e di scoperte di loro, così. Vabbè, basta, mi fermo rispetto a questo. Rispetto alla dimensione parrocchiale, comunitaria nostra, anche io sento, come Vince diceva, della preghiera degli atti insieme, sento anch'io che gli atti siano una fortissima ispirazione in questo momento. Bello il piano freddo, bello Marta e Maria, bello viverli molto insieme, per quanto distanti, però è stato, insomma, con tanti di noi hanno potuto sentirsi, scambiarsi questa immediatezza anche nel far nascere Marta e Maria, mi sembra che risponda anche questa in qualche modo allo spirito che ispira. e anche l'appuntamento delle sei, in fondo penso che sia nato dall'idea della Marghi di fare un incontrino per rivedersi finalmente dopo tanto tempo che non ci vedevamo tutti, e è bello che da lì poi sia nata tutta questa occasione di incontro, anche questo mi sembra bellissimo. E quindi adesso mi pare che non dobbiamo perdere l'occasione di far sì che qualche cosa cambi, e lasciamoci effettivamente più possibile ispirare dallo spirito con grande docilità, perché rinnovi, perché andiamo. E allora di nuovo gli atti, mi viene da pensare che stiano dando delle indicazioni anche precise, ognuno ha i propri doni da dover mettere in gioco e anche ognuno ha le proprie responsabilità, cioè chi è chiamato ad avere qualche responsabilità in più che l'eserciti, lo faccia, e però che ci sia un grande profondo scambio, e quindi questo mi sembra possibile nello stare molto insieme. Se potesse essere un nuovo inizio, mi veniva un po' in mente come era stato il nostro inizio quando avevamo i bambini piccoli e stavamo molto tempo insieme, passavamo molto tempo insieme con gran spontaneità, era molto facile fermarsi insieme a mangiare, fermarsi insieme qui dopo una messa e decidere che prendevamo una pizza, e poi da lì nascevano anche grandi e piccole cose nel quotidiano. Penso che le vacanze sono bellissime, avere momenti anche lunghi e distesi insieme benissimo, bella l'idea delle Marche che sta tornando fuori, però anche il quotidiano, proviamo davvero a dedicarci, a regalarci del tempo nel quotidiano, perché credo che davvero poi da lì nasca la vita, nasca il nostro, quella, insomma, fiorisca la parola di Dio che ci è regalata, che effettivamente ci appartiene, nel senso che ci appartiene sempre più. Dal punto di vista della società più allargata, so fare poche considerazioni ampie e profonde, capisco anche qui che qualche cosa debba assolutamente cambiare, penso che l'aspetto ecologico sia da prendere in forte considerazione per quello che ognuno di noi può fare. Mi veniva anche in mente quando iniziò tutta la campagna per il mercato equo, che sembrava impossibile che il comportamento dei singoli potesse incidere, mi pare che abbia inciso, invece anche qui forse delle attenzioni minime possiamo provare a metterle in atto, e poi senz'altro cercare, abbiamo sperimentato, cercare di assumere un atteggiamento sempre più sobrio, credo che possa un pelino aiutare a ridistribuire un po' più equamente le risorse. Prima cosa, io ho sofferto tantissimo per la mancanza dell'Eucarestia, quindi questa cosa mi ha anche fatto soffrire in questo modo, anche in modo sbagliato, perché avrei voluto che la Chiesa, non so, ci spingesse a fare un pane benedetto, qualcosa in casa che rompesse questa liturgia online, che vissuta senza il sacramento era difficile, anche da un punto di vista, noi assistevamo, perché è così, con i figli, e quindi a me dava anche fastidio, perché loro dicevano che non capivano quello che potevo, magari il mio problema, ecco. E quindi anche questa riflessione la porto qui, per loro non era cambiato molto, cioè loro venivano a messa nello stesso modo con cui la guardavano davanti alla TV, i miei figli, poi gli altri non lo so. E quindi questa prima cosa mi sentivo di condividerla, che mi sembra invece di tenere. Però gli Atti degli Apostoli, anch'io come dice Vincenzo, e queste omelie dialogate, infatti ringrazio moltissimo i monaci tutti e anche il Papa, mi hanno veramente fatto capire, proprio anche oggi, quello che leggiamo oggi, cioè questi uomini di oggi, nell'ex di oggi, cioè erano spinti da questa forza dello spirito tutto il giorno, e avevano questi appuntamenti, certo la liturgia delle ore, ma io a metà della liturgia dormo, o poi mi vengono i miei pensieri. Invece questa parola, che se non stai attento devi rimettere da capo il file, insomma l'audio, mi ha proprio tanto aiutato, quindi, perché quando avevo un minuto ero fuori col cane, rimettevo l'audio, quindi riascoltavo il testo, insomma, credo che questa cosa la voglia portare anche quando saremo nel lavoro, cioè quando saremo nella quotidianità dove non trovi mai il tempo per aprire la Bibbia, cercare il versetto del giorno, eccetera. Poi rispetto alla comunità, allora io nel mese di maggio ho fatto un po', insomma ho iniziato a non venire più perché comunque mi diventava con Claudio, aveva intensificato il lavoro, aveva anche qualcuno da aiutare sul lavoro, così, quindi non sono venuta più all'emergenza freddo, anche se venivamo con sta spesa, tutto un traffico per cercare di essere in regola e non fuori dalle norme. Mi è dispiaciuto moltissimo perché in realtà nel mese di aprile mi ha aiutato tantissimo e anche insomma i mesi marzo, aprile così, questa condivisione mi ha fatto nascere anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto di saluto, mi ha fatto proprio nascere un po', cioè capire anche quel desiderio che aveva Giovanni, che vorrebbe questa casa aperta dove ognuno a qualsiasi ora potrebbe venire a dormire, eccetera. Sinceramente ho proprio provato questo desiderio, perché adesso Claudio ha incrociato Antonio in Saragozza, ma che cavolo, perché Antonio cioè, mi ha proprio mosso il desiderio che è queste possibilità, non di dare una sportina ai poveri, ma queste possibilità di avere una relazione con persone povere che ci danno tantissimo, nel senso che poi diventano, non so, anche mia mamma adesso, se potessi averla vicino, sarebbe questo povero di cui ho tanto bisogno. Società civile, volevo dire anche questo perché mi sembra importante, allora adesso a me mi sta aiutando moltissimo, questa è la cavolata, un'altra delle cavolate che dirò, ma le sardine, perché comunque la società civile, accolgo l'intervento che ha fatto prima, cioè c'è bisogno di mettersi in gioco, di rimanere in gioco, di stare attenti, perché fino ad ora le insegnanti, i medici, gli infermieri, i genitori stessi in casa, tutti hanno mostrato veramente una solidarietà indescrivibile e quindi di cui siamo tutti capaci, cioè ormai è tessuto un'umanità che non traspariva dalla TV, non traspariva da nessuna parte, che invece c'è ed è diffusa. Adesso appunto speriamo e dobbiamo cercare di fare in modo che venga fuori, come già un pochino anche di lì è venuto fuori, dagli imprenditori, dai politici, da persone che, dagli intellettuali, insomma, bisogna, dai giornalisti, insomma, c'è necessità che adesso è il tempo che questa solidarietà, che prima era quella dell'emergenza, adesso è quella, diciamo, di questa seconda fase, ma che venga fuori, perché c'è, se c'era appunto, se c'è stata nelle persone